se voi avete la Bibbia in mano, aprite a Zaccaria e il libro parte con queste parole. E in qualche modo indica subito qual è il tema di tutto lo scritto. Il giorno del Signore. Infatti inizia così. Ecco il giorno del Signore. Prima di addentrarci proprio nel tema del libro, diamo uno sguardo, come di solito, per capire meglio, allo sfondo storico. Il profeta è contemporaneo di Ageo, vi ricordate, non molte settimane fa abbiamo riflettuto sul libro di Ageo. E come Ageo, Zaccaria è preoccupato della rilassatezza del popolo. Quel popolo che aveva fatto, se vi ricordate, la scelta di mettere Dio dopo i loro interessi. Dice Ageo, in qualche modo, ripete Zaccaria, abitavano in belle e confortevoli case mentre il Tempio era ancora in rovina. Ancora una volta noi che ascoltiamo, perché anch'io ascolto le mie parole, quello che il Signore mi ha suggerito, noi che ascoltiamo abbiamo il dovere di interrogarci se questa rilassatezza che Zaccaria e Ageo hanno riscontrato nel popolo, se questa rilassatezza sia presente anche in mezzo a noi. Abbiamo il dovere di chiedercelo. O se invece vogliamo proprio raccogliere seriamente l'invito di Ageo, di Zaccaria, un po' di tutti i profeti, di dare al Signore la priorità. Il libro di Zaccaria è stato scritto in vari momenti storici. La prima parte è contemporanea ad Ageo, come dicevo, la seconda un anno dopo, e gli altri capitoli, i capitoli finali del libro, sono di qualche anno dopo. Ed è proprio in questi capitoli, che è la seconda parte del libro, se vogliamo, che il profeta si interessa in modo particolare dei tempi messianici. E in qualche modo è come se avesse detto, in sintesi del suo libro, solo la venuta e l'intervento del Messia potrà risolvere i problemi della nazione. E noi aggiungiamo non soltanto della nazione ma del mondo intero. Quel giorno è il leitmotiv che attraversa tutto lo scritto. Lo troviamo non è lunghissimo il libro di Zaccaria, ben oltre 20 volte. Quel giorno. Chi l'ha letto? So che qualcuno almeno l'ha letto perché me l'ha chiesto. Gianni, di che cosa parli domenica scorsa? Avrà notato chi l'ha letto, questa insistenza, ben oltre 20 volte viene detto quel giorno. Ora, questa presenza massiccia di questo termine, di questa espressione, offre l'idea della importanza che il profeta le dava. Per capire il messaggio del profeta dobbiamo prima di tutto chiederci di quale giorno si tratta. Che giorno è quel giorno? Che cosa è? Che cosa succederà? Nel versetto 7, proprio all'inizio, Zaccaria dice: sarà un giorno unico, speciale, sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà la luce. È un giorno strano e unico, sicuramente, strano perché non segue il normale corso del tempo. Non ci sarà né giorno né notte, dice, due momenti che sappiamo scandiscono il nostro tempo, le nostre giornate. E dice oltre che alla sera spunterà la luce, come se a un certo punto alla sera ci sarà l'alba. Capite bene, quindi, della stranezza di questo giorno. Vedete, il linguaggio criptico del profeta ci costringe a pensare in maniera diversa dal consueto. In più volte la scrittura ci avverte che di non valutare il tempo di Dio con il nostro orologio, tantissime volte nella scrittura, e noi dobbiamo fare questa attenzione. Il termine orologio, questo strumento che misura il nostro tempo al secondo, deriva dal latino, che letteralmente significa dire l'ora. Logio da logos, dire, ora. Orologio, questo strumento ci dice l'ora, ci dice che ora è. Quando parliamo del tempo, non dobbiamo mai dimenticare che quello che dice il nostro orologio non si può adattare, lo ripeto, non si può adattare al linguaggio biblico. Non sempre, ma spesso. Perché, come più volte ripetuto, per Dio un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Anzi, nel Salmo 90, è un salmo che ha cura di osservare il giorno, il tempo che passa, il tema tempo è centrale nel Salmo 90, è detto addirittura che mille anni, attenzione, forse non ci abbiamo fatto caso, mille anni sono ai tuoi occhi, come il giorno di ieri che è passato. Capite, c'è uno sconvolgimento completo del tempo, della cronologia. Dice, come un giorno che è passato, di ieri, come un turno di guardia di notte. Il concetto di tempo, perciò, è completamente stravolto. È un dato che dobbiamo tenere presente quando leggiamo la Bibbia. Quale giorno? Non è collocabile, perciò, in un tempo preciso. Non è misurabile con i nostri sistemi. Noi abbiamo creato degli strumenti precisissimi che possono misurare il tempo in milionesimo di secondo o in anni luce, ma non servono quando parliamo del tempo divino. In quel giorno, perciò, indica un tempo imprecisato. Poi dice Zaccaria che sarà un giorno di grandi sconvolgimenti della natura. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. In quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore. Quindi un giorno di grandi sconvolgimenti climatici, un giorno di grandi sconvolgimenti della natura. L'Apostolo Pietro usa dei termini ancora più catastrofici. Il giorno del Signore, dice, verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo. Gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Forse tutto questo ci dovrebbe far pensare, perché non credo che le profezie, quando parlano di sconvolgimenti atmosferici, di sconvolgimenti della natura, si riferiscono a un tempo solo. Può darsi che siano diluiti nel tempo, e può darsi anche che noi stiamo assistendo a questo, non lo so, ma è difficile dire di no. In tutti i passi in cui si parla di quel giorno sono presenti anche numerosi sconvolgimenti della natura. Perché? Perché è associato a quel giorno, che si riferisce chiaramente alla venuta del Messia, no? Vorrei fare una piccola parentesi. Nell'Antico Testamento, quando si parla della venuta di Gesù, in qualche modo non è diviso, come noi lo conosciamo, la prima venuta dalla seconda venuta. è come se fosse un unico evento. No? Provate, per esempio, a guardare una catena di montagne da lontano. Due cime sembra che sono vicinissime l'una all'altra, ma se andiamo là c'è una profonda vallata che le distanzia enormemente. E noi siamo in questa vallata, tra la prima e la seconda venuta del Messia. Allora, perché quel giorno del Messia, della venuta del Messia, dell'Epifania, ossia l'apparizione del Messia in un senso così totale, sono collegati con questi sconvolgimenti della natura. Gesù ci ha insegnato che gli atti divini, oltre a produrre qualcosa di concreto, un cieco dopo ci vede, no? Sia in bene sia in male, sono la dimostrazione della sua capacità di saper operare nel concreto. Le azioni di Dio non riguardano soltanto la parte spirituale dell'uomo. Uno dei principi che è alla base della, per esempio, della demitologizzazione di Bultmann, famoso teologo, è stato questo. Tutti i racconti della Bibbia, tutti i racconti che parlano di una intromissione di Dio nella natura, devono essere considerati mitologici. Quindi Gesù che interviene calmando il mare, in tempesta, è un'intromissione della divina della realtà. E in questa deve essere considerata un mito, non è possibile. I discepoli, infatti, di fronte all'agire di Gesù, all'azione di Gesù, si chiedono: chi è mai quest'uomo? In altre parole, era evidente che ciò che di cui avevano assistito, di cui erano stati fatti partecipi, era qualcosa al di fuori del normale, al di fuori dell'umano, era qualcosa di divino. Non faceva parte della quotidiana normalità. Gesù invece ci esorta, a differenza del nostro caro Bultmann, pace all'anima sua, Gesù invece ci esorta a guardare ai miracoli per capire chi lui è. Sappiamo che gli interventi di Gesù sono definiti da Giovanni in particolare, che aveva ben capito che Gesù era la parola incarnata, il figlio di Dio, il co-creatore insieme al Padre, il coartefice della creazione. Sono da considerare come segni addirittura, non come cose mitologiche, ma come segni della natura di Gesù, della presenza di Dio. Se quel giorno è appunto accompagnato da questi straordinari eventi, è a scopo didattico, non punitivo. Vogliono farci capire che ciò che sta succedendo è opera del Creatore. Lui come tale ha diritto di creare, di ricreare, ma anche di decreare. Se gli uomini non riconoscono in lui il Creatore, come suggerisce nel libro dell'Apocalisse, che dice: tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Questo è il suggerimento della scrittura. Ma chi non riconosce Dio come creatore e non vede nella realtà in cui viviamo noi stessi un'opera del creatore, dovranno, come dire, pensarci bene di fronte a questi sconvolgimenti. Avere sostituito l'idea del creatore, di un essere che crea, un essere personale che crea, con un nebuloso e astratto caso che è definito da uno scienziato, Conrad Lorenz, il grande costruttore, il caso. Avere fatto questa sostituzione non è da poco, è un chiaro segno di ribellione. L'uomo che rifiuta di pensare a Dio, di credere a Dio, l'uomo che rifiuta in qualche modo e rimuove Dio dalla sua coscienza, rimuove Dio dalla sua realtà. Quel giorno sarà caratterizzato inoltre da grandi sconvolgimenti morali. Io, dice Zaccaria, radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata. Ogni giorno, ogni santo giorno, la TV ci offre la visione di eventi che fanno rabbrividire. Ogni tanto, in modo particolare nel periodo dell'isolamento, scusate se uso una parola italiana, non uso una parola inglese, isolamento invece di lockdown, amo la lingua italiana. Ogni tanto Luca e Lorena, molto particolare in questo periodo, ci inviavano dei video in cui sono stati, erano evidenti i progressi di quel mocciosetto che è là. Qualche giorno fa, Lorena ci ha mandato un video che, non ti nascondo che ci ha fatto veramente piacere, in cui Lorena giocava a nascondino con Gioele, ed era simpaticissimo, e contemporaneamente alla TV davano la notizia di quei due genitori che hanno maltrattato, torturato, seviziato un bambino di 4 anni per lungo tempo. Questa è la realtà purtroppo al quale dobbiamo assistere. Io credo che sia la peggiore manifestazione della malvagità dell'uomo, della cattiveria dell'uomo, del peccato dell'uomo, seviziare un bambino, torturare un bambino da genitori, sia la più grande, la più bestiale manifestazione del peccato. E questa è la nostra realtà. Ascoltando certi eventi ci chiediamo: com'è possibile? Noi la risposta ce l'abbiamo e non abbiamo, non fatevi l'illusione che le cose miglioreranno. Non sarà così. Quel giorno però è sempre legato poi alla speranza, come abbiamo visto in Ageo, come abbiamo visto anche negli altri profeti. C'è sempre la speranza che segue questi eventi. In quel giorno, dice Ageo, delle sorgenti usciranno da Gerusalemme. In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: santità al Signore. Le pentole della casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare, e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno, il Signore sarà re di... il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico, e l'unico sarà il suo nome. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore, diventeranno mio popolo. Io abiterò in mezzo a te e tu conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato a te. Il Signore sarà re di tutta la terra. Ed ancora un'altra espressione che mi piace molto: il Signore, il loro Dio, li salverà in quel giorno come il gregge del suo popolo, perché saranno come pietre di un diadema che rifulgeranno sulla terra. Parole sempre cariche di grande speranza. Avrete notato, parlando dei profeti, che il giudizio di Dio sulla malvagità dell'uomo è sempre seguito da un'apertura verso la speranza di tempi migliori. Nel descrivere la speranza futura, il profeta usa dei termini particolari, a volte curiosi e forse poco comprensibili. Comunque voglio ricordare questa espressione del profeta che mi piace: le pentole della casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare. Ogni pentola a Gerusalemme in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni. E in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. Che cosa c'entrano le pentole con la speranza? Dove è presente la speranza messianica nei bacini e nelle pentole? noi amiamo le pentole. In modo particolare noi italiani amiamo le pentole. La nostra vita in qualche modo ruota intorno alle pentole, pensateci bene. E spesso diamo alle pentole una priorità che non gli spetta. Il peccato del popolo era proprio questo. Un peccato sottolineato da Ageo, poi da Zaccheria, di dare troppa importanza alle cose ordinarie e mettere in secondo piano Dio. Quel giorno, che è un giorno di speranza, ricordatevi bene una cosa, fateci caso, quando si parla di speranza si parla sempre di cambiamento. Cambiamento. Grazia e cambiamento camminano sempre insieme. Le pentole, dice, saranno consacrate al Signore. Se prima il profano aveva soffocato il sacro, ora anche il profano diventa sacro. Una delle riscoperte dei riformatori è stata proprio questa, quella di sacralizzare il profano. Dicevano, il lavoro del ciabattino, se fatto con coscienza, aveva lo stesso valore del servizio pastorale. Un'altra bella espressione che troviamo, che ci presenta la speranza. Una speranza che noi, ricordo, noi che viviamo in questi tempi messianici, in questa prima parte, diciamo così, dei tempi messianici, in quel giorno, dice il Signore degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il fico. Finalmente il popolo si riconosce come tale e ognuno vede l'altro come fratello, come amico, col quale gioire insieme dei beni ricevuti. Il fico e la vite rappresentano proprio dei doni di Dio. L'amore fraterno, tanto esaltato dalla Scrittura, è vissuto con passione. Pietro dice, avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda, di vero cuore. Questo rapporto, quando interviene la grazia, deve essere la norma, non soltanto relegato a momenti particolari. Dobbiamo chiederci se anche è la nostra realtà, quella di amarci intensamente. Per concludere, l'insistenza che il profeta ha riservato a quel giorno è un'esplicita dichiarazione del suo desiderio di vivere quel giorno. La vita cristiana scorre su due binari. Io non sapevo cosa Luca avrebbe detto e Luca non sapeva che cosa io avrei detto. Però, attenzione, dicevo che la vita cristiana corre su due binari. Il ricordo di ciò che è successo nel passato e l'attesa di ciò che deve avvenire. Come Giano Bifronte, il cristiano ha la capacità di guardare contemporaneamente al passato e al futuro, e su questa visione del passato e del futuro insieme costruisce il presente proprio con questo duplice sguardo. Entrambi, il ricordo e l'attesa, devono essere presenti in egual misura se vogliamo che il treno della nostra vita scorra liberamente e con entusiasmo. Anche uno dei momenti che abbiamo vissuto anche stamattina, momenti più significativi del nostro culto, si ricorda questi due binari. Ricordatevi, finché io venga. Che Dio vi benedica.